grazie di essere qui innanzitutto, e anche perché mi immagino insomma la fatica che avrete fatto per cambiare questo giorno, per modificare gli impegni, perché gli impegni ne abbiamo tutti fin sopra la testa. Come vedete non c'è qui Giulio Mozzi, e anche meglio così, in un certo senso, perché così verrà un martedì. Non è venuto per un equivoco, così come per una sovrapposizione di impegni ci troviamo qui. Comunque la chiesa è sconsacrata, quindi è una sala come tutte le altre. Ecco, questo ci fa anche un po', ci ricorda molto il titolo, quello che doveva essere il titolo di tutta la prima serie narrativa di Giovanni Pettoni, no? Il ventre di Milano, perché qui siamo proprio, soprattutto le proprietà ecclesiastiche sono dei ventri nel ventre, ecco, e quindi si scopre l'esistenza di queste cose che sono come nascoste. Allora, tuttavia io credo che potremmo rendere utile questo tempo che passeremo insieme riprendendo qui con una solerte che mi commuove. Gli amici del Centro Culturale hanno recuperato il testo dell'incontro del 18 febbraio con Raul Montanari. Mi sentite bene? Che mi sa che qui è un po' dispersivo, contrariamente a giù. Cosa? Si sente? Perché io invece sento questo rimbombo che deconcentra anche me che parlo. Quindi insomma dobbiamo fare un po' di fatica. Io approfitterei. Sì, ma tanto guardi, è tutto messo a verbale. Io approfitterei di questo momento e soprattutto anche dell'assenza di Raul, che così non si sente, a meno che non sia nascosto lì in mezzo, ne approfitterei per riprendere alcuni temi che lui ha toccato e per vedere magari anche con i vostri interventi se qualcuno di voi ha pensato alle cose dette, se qualcuno di voi ha riflettuto sui temi che sono stati toccati, per vedere concretamente cosa significa quello che ha detto Raul, che domande ci pone, ma anche che domande abbiamo noi da porre a lui, perché è uno scambio. Io mi sono preparato un foglietto, il mio promemoria personale, in cui ho sintetizzato quelli che secondo me erano i punti interessanti, i punti caldi dell'intervento di Raul. Lui dice innanzitutto il preambolo, che però mi sembra in realtà molto più che un preambolo, è sui generi letterari. Se voi ricordate, lui aveva confrontato il giallo e il noir dicendo una cosa che è tutt'altro che scontata. Tutt'altro che scontata, perché se è vero quello che dice Raul, è bene diffidare delle scuole di scrittura creativa. Cioè Raul dice che un genere letterario, noi possiamo dire anche un genere artistico, è figlio di una certa concezione del mondo, per cui per esempio il giallo nasce in una società fortemente caratterizzata da una spinta ottimistica in senso laico, l'illuminismo, questa fiducia nel progresso e nella ragione, l'illuminismo e il positivismo, mentre dice il noir nasce da il giallo nasce dall'idea che il mondo abbia un ordine, che l'ordine è stato infranto, da qualcuno e che l'investigatore è colui che si incarica di ripristinare l'ordine attraverso che cosa? Attraverso le leggi che appartengono all'ordine stesso. Se il mondo è razionale, Sherlock Holmes usa la razionalità del mondo per correggere ciò che ha prodotto l'irrazionalità. All'opposto di questo abbiamo visto c'è il noir, che è figlio invece di una società non positivista ma nichilista, cioè di una concezione del mondo nichilista, cioè una concezione del mondo per cui ultimamente, in ultima analisi, tutto è nulla. Il nulla è come in un'interpretazione insomma forse eretica dei trionfi della morte, delle danze della morte che hanno costituito un genere pittorico nel 600. Quindi da questo nasceva una domanda, ma una forma letteraria, una domanda che mi pongo io, ma una forma letteraria prima di tutto è qualcosa che si può scegliere in senso assoluto, oppure una forma è un modo, adesso uso una brutta parola, ma sotto quella brutta ce n'è una bella, un modo obbligato attraverso cui qualcosa vuole essere detta nel momento in cui deve essere detta. Cioè, in altre parole, se io voglio scrivere una storia, io la scrivo adesso. E adesso questa storia vuole essere scritta in un certo modo. Questo è il tema della contemporaneità. Altrimenti, diciamo, altri, l'alternativa a questo invece è una sorta di indifferenza nell'uso degli strumenti, il giallo, il rosa, il noir, eccetera, sono come dire, delle tecniche astratte, delle tecniche neutre che io adopero. Questa riflessione, qui bisogna vedere, io non ho la risposta in tasca, io sinceramente non sono d'accordissimo, ma questo lo potremo vedere poi né con Raoul Montanari né con le scuole di scrittura. In ogni caso, a me è capitato di sentire una pianista, ora molto famosa, giovanissima, doveva avere 13 anni, tuttora 13 anni, russa, che suonava Chopin, e io ero rimasto impressionato da come suonava questa ragazza, e un musicologo mi diceva: guarda che i russi, questa ragazza è allieva in linea diretta di Liszt, cioè nel senso che là non c'è stata una continuità di scuola, no, per cui il maestro del maestro del maestro del maestro di questa ragazza era Liszt. Questo è interessante perché, mi diceva questo musicologo, c'è qualcosa che hanno loro che non ha nessun altro e che non si può trasmettere in nessun altro modo. Questo è un altro punto caldo della questione. Secondo punto che toccava Raoul è questo problema del mito. Poi noi ne abbiamo dibattuto molto. La Marosia ha fatto un intervento secondo me molto acuto su questo problema. Lui dice, se non interpreto male il suo pensiero, che quando uno scrive, diciamo, il racconto è un modo in cui si cerca di dare un senso. Cioè io raccontando una storia, raccontare una storia non vuol dire solo dire A, B, C, D, è successo questo, quest'altro, perché può non interessare nessuno. Ma quando racconto una storia, io la racconto cercando, nel raccontarla, di darle un senso. Ora, questo senso per Raoul è il mito, mito che vuol dire racconto, quindi è, si direbbe, una tautologia. Al mito Raoul contrapponeva lo psicologismo, cioè lui diceva, non è la psicologia dei personaggi va bene, però non si parte dalla psicologia per fare la storia, ma si parte sempre dalla storia per fare la psicologia. Cioè la natura dello scrivere, la natura della letteratura non è psicologica, quindi non è, scrivere non è uno sfogo personale, cioè non è neanche cioè può essere usata come una terapia, molti la usano come una sorta di terapia, però non è una terapia. Questa contrapposizione del mito con la psicologia, con lo psicologismo, mi sembrava una seconda cosa importante che aveva detto, no? E anzi, a questa lui legava espressamente il senso della contemporaneità, cioè contemporaneo lui a un certo punto ha detto, è contemporaneo un libro perché parla di me. No. E il mito, lui conosce. Voi ricordate che lui parlava molto dello scrittore Borges, no? E Borges è uno scrittore tra le cui massime c'è quella che le storie importanti sono poche. Le storie essenziali sono poche, cioè sono poche le storie da cui nascono tutte le altre storie. Addirittura Scott Fitzgerald, se per questo, diceva che le storie fondamentali sono due, che sono Cenerentola e Pollicino, che dice in fondo, ma su questo io non sono molto d'accordo, è perché in fondo tutte le storie parlano della bellezza delle donne e del coraggio degli uomini, no? E quindi questi, diciamo, il fascino femminile e il coraggio maschile sarebbero i due capisaldi di tutte le storie del mondo, con tutte le varianti. Ora, a parte questo, però è interessante il fatto che due scrittori molto diversi come Borges e Scott Fitzgerald dicano questa cosa, cioè dicano che in fondo le storie non sono tante, che esiste quindi come dire, che esistono, questo Raoul non l'ha specificato, però che esistono come delle leggi, e che una storia che esca da questo è destinata a invecchiare facilmente, è destinata a una intrinseca debolezza, a una natura effimera. Ripeto, queste sono tutte cose che ha detto Raoul e sulle quali io apro la discussione perché mi sembrano abbastanza problematiche. Per cui, a mio parere, sarebbe bello se qualcuno di voi dicesse qualcosa e cercassimo poi insieme, perché io ho paura che se pongo le mie domande, in qualche modo di incanalare, di fare, come dire, di fare da imbuto nella discussione, mentre secondo me è meglio se qualcuno proprio salta su e dice, ah, io non ho capito questo, a me proprio non sono d'accordo su questo, io quando scrivo voglio fare questo. Io il mio tempo, io quando scrivo il mio tempo lo interpreto così. A me va di scrivere per questo, che scrittura e contemporaneità non vuol dire solo come io rappresento il mondo contemporaneo nelle mie opere, ma anche come io vivo il mondo contemporaneo scrivendo. Cioè come quindi scrivere è un modo di stare nel tempo. Perché solo se io sto dentro il tempo profondamente posso essere contemporaneo a te, no? Esattamente come se io sono infelice, difficilmente riuscirò a scrivere libri totalmente felici. Un po' di questa infelicità se io, se io non sono contento, difficilmente riuscirò a far essere contenti voi. Posso farvi ridere, ecco, posso, ma quello che poi resta in fondo. Allora, a me piacerebbe che pur nel disordine, diciamo, dovuto all'eco, ci aiutassimo tirando fuori i problemi. Mi sembra che per esempio Luca tu non avevi una cosa da dire, però se la dici di così è un guaio, devi venire qui e parlare.
Mi sembrava completasse comunque con essere altri problemi, cioè c'era un canale che diceva la narrazione al mito, la narrativa vera è tanto più destabilizzante, è tanto più profonda e vera quanto ti propone qualcosa che anche tu puoi vivere. E poi c'era la questione dell'omicidio, eccetera. Però leggendo appunto, leggendo I fiori del mare, tradotti da Rondoni, e Rondoni dice una cosa che mi sembra interessante nell'introduzione. Dice, perché dunque ritradurre Baudelaire? E dice, è per ficcare un cuneo nella nostra idea di contemporaneità e di cultura, nel troppo tranquillo di scettare, di nichilismo, di charme e di poesia che ti senti in giro, nel nostro non avvertire più la vita come dramma. Devi sentire il gran francese che parla di biascica, a volte grida, di donne, di notte, viaggi, di tutto, e in tutto quei suoi occhi freddi vede giocarsi la sua perdizione e la salvezza. Può essere un fantasma salutare, in un'epoca in cui tutto, a cominciare dai libri, non vorrebbe avere a che fare a nulla con il destino.
Leggo perché l'hai letto da cane. No, vai, vai. No, tu devi fare una domanda su questo. Formula la tua domanda.
Devo capire. No, volevo capire quanto la cosa che dice Rondoni c'entra con la cosa che
Allora, lui dice in pratica che aspetta, dov'è quella frase di Montanari? Bene, adesso non la trovo. Rileggo Baudelaire. Che senso ha tradurre Baudelaire oggi? Sì, è per ficcare un cuneo nella nostra idea di contemporaneità e di cultura, nel troppo tranquillo di scettare di nichilismo, di charme e di poesia che si sente in giro, nel nostro non avvertire più la vita come dramma, risentire il gran francese che parla e biascica e a volte grida di donne, di notti e di viaggi e di tutto e in tutto, coi suoi occhi freddi vede giocarsi la sua perdizione e la salvezza. Può essere un fantasma salutare in un'epoca in cui tutto, a cominciare dai libri, non vorrebbe avere a che fare nulla con il destino. Lasciamo lì questo interrogativo. Noi li accumuliamo anche, poi. Lei non fate parlare solo me, se no me ne vado. Sembra che vada con il microfono.
Io vorrei chiederle se un autore, uno scrittore, quindi artista, lavora solo con la razionalità o mette anche l'istinto, che l'istinto inconscio giochi moltissimo, quindi non si può portare tutto alla razionalità. L'inconscio gioca una grossa parte. E questo inconscio, una parte, l'inconscio collettivo che crea il mito, parla alla mente.
Non diamo per scontate queste cose.
No, sì, cose si sanno, però
No, non si sanno assolutamente. Vorrei... cioè, il termine inconscio collettivo non è un termine scientifico, cioè non è come dire una forza, un vettore, sì. Vuol dire...
È il mito. E noi assimiliamo come inconscio collettivo. E come un pittore non è che programmi un'opera con la razionalità, altrimenti non è un artista, è solo un intrattatore. Se mette parte dell'inconscio, quindi la parte predominante dell'artista, parla all'inconscio di chi guarda e non si può sempre razionalizzare. Si vorrei sapere appunto se razionalizzare troppo il lavoro dell'artista, del pittore, sia perdere un po' questa parte inconscia che viene fuori dall'artista e parla al nostro inconscio senza che noi ce ne accorgeremo.
Chiede a dire qualcosa. Una delle risposte. Prego. Devo ripeterlo perché non si alza, non viene a parlare. Uno può scrivere anche scoprendo di essere felice, cioè facendo questo, perché uno scopre di essere felice? Cioè, come mai? Prima che cosa si arriva? Devi aiutare perché stai parlando a... riesce a venirlo a dire al microfono. Avete sentito dietro? Ciò che ciò che è importante nello scrivere è il personaggio e il suo destino. Non è, dice Vincenzo, non è lo scrittore che arriva al personaggio. E questo è un grande tema che dovremmo. Cioè, che differenza c'è tra immaginazione e visionarietà? Questo? Sì. Ma questo l'avevamo già detto con Raul, l'avevo detto io per la verità con Raul. Cioè, se tu scrivi, io facevo questo esempio, se tu fai un racconto di 100 pagine in cui ci sono 4 uomini in una stanza e uno parla solo a pagina 100 e sta sempre il titolo e non lo nomini mai, il bravo scrittore è quello che quando questo dice la sua battuta, il lettore subito sa che questo c'era nella stanza, cioè il lettore non ha mai perso di vista che questo era lì, stava zitto ma era lì, no? Come io ho in mente degli esempi, così come uno scrittore, un vero scrittore, quando dice Luigi entrò nella stanza, può benissimo non descrivere questa stanza. Ma lo scrittore in qualche modo sa che c'è un soprammobilino verde sulla prima. Lo scrittore lo sa, no? Allora, questo è importante perché dice la differenza che c'è, che illustra quello che diceva Vincenzo prima, cioè non sei tu che arrivi al personaggio costruendolo, accumulando particolari, ma è proprio il personaggio che arriva a te, e arrivando a te ti si rivela, e rivelandotisi ti spalanca qualcosa di te. Comunque io su questo tema vi rimando a un grandissimo saggio, su questo tema toccato adesso da Vincenzo, che è il saggio su Kafka, ma molti di voi l'avranno letto, che c'è nell'Angelus Novus di Walter Benjamin. Che quando Vincenzo diceva bisogna aver vissuto più vite, no? Perché questo mi sembra un punto realmente fondamentale. Ah, sì, assolutamente. Non solo, ma dal modo in cui tu racconti la vita di un altro si vede se la stai vivendo tu o no. Ma non come i reporter. E comunque questa è una specie di grumo che poi bisognerà sciogliere per svolgerla, per farla diventare un discorso insomma condivisibile, perché facciamo questa cosa? Facciamo questa cosa perché speriamo di sperimentare, perché vogliamo aiutarci a sperimentare un po' questa cosa qui, capire che cos'è lo scrivere. Io volevo riferirmi un po' a quello che avevamo detto, no, ma non voglio parlare di te. Prego.
Attento, ho sentito di Raul Montanari, è stata colpita dalla sua irritazione nei confronti della psicologia.
La psicologia come fattore di costruzione.
Come fattore di costruzione. E dalla esperienza che io ho della costruzione di autori intendi, credo che questa sia una notazione comune. I scrittori contemporanei non vogliono più esistere. Non vogliono entrare in parte, io ho tirato qui le coordinate, dopo
molto utili.
non vogliono intanto entrare nel cosiddetto subconscio o inconscio personale. Sono interessati a tutto. Cos'è quest'altro? Mi pare che il problema centrale della cultura oggi, chi vuole scrivere, è crearsi il proprio stile, cioè la lingua. E la lingua è la cosa, mi pare, di cui si occupano in modo più. Perché? Intanto mi pare un altro nucleo importante della narrativa di oggi, proprio del rumore del tempo, della contemporaneità, è questa impossibilità di raccontare storie. Perché? Perché alla scrittura è stato tagliato, alla narrativa è stato tagliato il terreno dal cinema. Uno che vuole vedere, sentirsi raccontare lo storie, il cinema è sicuramente un mezzo più efficace per la scrittura. Ed allora ci sono altri ambiti che la scrittura, che la narrativa contemporanea deve scavare. E quindi la lingua, mi pare, qual è il mio strumento? Perché è vero, voglio raccontare le cose, ma è lo strumento col quale io devo raccontarmi questi fatti, che è la cosa fondamentale. E la lingua, mi pare, ecco, della contemporaneità, e su questo mi piacerebbe proprio parlarne un po', mi pare che appunto tradisca, riveli tutte queste fonti di formazione che non sono più da solo la fonte letteraria, ma tutte le fonti formative, per cui entrano a formare un altro. Io di fronte a un libro di un trentenne capisco che è un trentenne quando io già scrivo, mi pongo in un modo diverso, perché la mia prima fonte di formazione è stata la qualità della lingua scritta.
Per capire come parla un bambino di 6 anni oggi basta sentire quanti vocaboli presi dai cartoni animati giapponesi ci sono nel suo discorso. Cioè, è la stessa cosa. Cioè, l'altro giorno mia figlia si è arrabbiata con me e io nella sua reazione ho visto Sailor Moon. Dove c'era? Proprio nella reazione a una mia frase. No? E io cerco di limitare molto la televisione, questo è un problemaccio, ma io a mia volta però rilancio la domanda. Cioè, mi sembra che ci siano due, perché voglio dire, o ci limitiamo a parlare di trend, o diciamo, vabbè, il trend è che i giovani. Oppure cerchiamo anche di dare un giudizio, cioè il fatto che i trentenni facciano così può darsi, vuol dire, dipende anche da noi che i ventenni, quando saranno trentenni, facciano in un altro modo. Cioè, vuol dire, la storia non ha un corso così ineluttabile, no? Per cui i trentenni fanno così e può darsi che sbaglino i trentenni a far così, oppure può darsi che sbagliamo noi. Allora, in ogni caso, diciamo, bisogna che ci formiamo anche un giudizio. Allora io chiedo il problema, innanzitutto mi sembra mi sembra che da quello che diceva lei che la narrativa soffra di un complesso di inferiorità, no? Sì, un senso di marginalità, cioè lo scrittore oggi, cioè si parte scrivendo, ponendosi il problema di cosa deve essere lo scrittore oggi. Lo scrittore oggi deve essere uno, tanto è vero che secondo me molti di questi esperimenti vengono dal DAMS di Bologna, no? Quindi c'è proprio un laboratorio dove si teorizza cosa deve essere lo scrittore oggi, cioè i briti, cosa deve essere, e viene fuori, si fa l'esperimento. Quindi diciamo, questo per esempio è già un approccio alla scrittura che non mi interessa. Quindi dico subito, se qualcuno è interessato invece a seguire questa strada è difficile che impari qualcosa da lui. Questo lo dico perché così risparmia il suo tempo. Ecco, mentre mi sembrava la questione della lingua mi sembra una questione drammatica, no? Drammatica nel senso che Andrea Zanzotto, grande grande poeta, uno dei più grandi poeti italiani, che anche se è un po' dimenticato, resta un grandissimo poeta, intitolò una sua raccolta di poesie, edita mi sembra verso la fine degli anni 80, 86-87, la intitolò Idioma. Non so se qualcuno di voi se la ricorda. E il problema è proprio questo. Quando noi parliamo di lingua o di idioma? Cioè il problema, perché ha usato un termine molto ambiguo, io credo volutamente, provocatoriamente, cioè ogni scrittore, dice, tende a farsi la sua lingua. Ora, la lingua è proprio ciò che non è mio. Quindi dire io mi faccio la mia lingua è, vuol dire, porta dentro di sé un'aria di assurdità, no? Che secondo me noi non percepiamo perché siamo talmente abituati alle assurdità, o percepiamo poco, che non ce ne accorgiamo più. Però la lingua non è una cosa mia, perché la lingua è qualcosa con cui io comunico con te, no? Quindi la lingua cioè noi viviamo nella lingua come, cioè vuol dire, l'acqua non è del pesce, è il pesce che vive dentro l'acqua. Allora, secondo me, il fatto che oggi ci si ponga in questi termini, secondo me, ambigui, come ha ben sottolineato chi è intervenuto adesso, è una questione, secondo me, molto, molto interessante. Ma adesso, noi non siamo qui per rispondere ai problemi, per risolverli, per trovare le soluzioni. Dico, c'è evidentemente un disagio con il quale noi abbiamo a che fare, no? Noi abbiamo in mente belle storie, poi quando le raccontiamo ci accorgiamo che è difficile, no? E tutto comincia lì, l'Officina del Racconto comincia con Pontigia che parlava dell'inizio, di quanto è difficile stare di fronte al foglio bianco, e perché ci accorgiamo che non è facile riempirlo. Non lo possiamo riempirlo con la prima cosa che ci salta in mente, che c'è, come dire, c'è una natura che va rispettata. E mi pare interessante il fatto, c'è un'altra parola importante che ha usato la signora che è intervenuta prima, è la parola fuori, altro. Cioè non cercano la psicologia, ma altro. Odiano, no? Era partita dicendo questo, no? L'odio per la psicologia è una cosa comune a tutti questi scrittori. Altro. Ecco, questo è un altro aspetto interessante della questione, perché se noi leggiamo quello che scrivono, tutto il loro linguaggio è un linguaggio formato di tante cose che sono altro. C'è il linguaggio della televisione, quello della pubblicità, quello del... Che viene mescolato anche col linguaggio della saggistica, no? Mentre è difficilissimo reperire uno statuto della narrativa. Questo, secondo me, uno statuto della narrativa vuol dire che noi leggiamo, se noi leggessimo certi autori, anche che vanno per la maggiore, nella loro struttura, ma per struttura non intendo la grande struttura del romanzo, intendo semplicemente come viene impostato un dialogo, no? Noi ci accorgiamo che poi alla fine, diciamo, di narrativo, cioè di linguaggio preso dalla narrativa, la narrativa ha una sua storia, dall'Ilia dell'Odissea fino ai nostri giorni, passando attraverso il romanzo dell'Ottocento, cioè, quindi vuol dire raccontare, l'arte di raccontare si è creata degli strumenti, ha elaborato degli strumenti. Ora è interessante il fatto che questi strumenti siano una cosa così poco ignorata, che se noi guardiamo la struttura, vedi, così ignorata, non poco, così tanto ignorata, che se noi vediamo la struttura di certe pagine di certi autori anche bravi, o considerati bravi, ma anche per alcuni che secondo me sono bravi, vediamo che sono poverissimi narrativamente. Nel senso che le descrizioni non le sanno fare, che i dialoghi sono piattissimi. Che c'è io gli dissi, lui mi disse, dissi, io dissi, rispose, disse, eccetera. Che il passaggio dal discorso diretto a quello indiretto è convenzionale al massimo. Cioè qualcosa che si può imparare leggendo il giornale. Non c'è neanche bisogno, leggendo qualche rotocalco, non c'è neanche bisogno di leggere libri. Ora, c'è chi ha fatto i capolavori, su io disse, eccetera, no? Se voi leggete Hemingway, per esempio, ha scritto pagine memorabili di chi gli disse, l'altro rispose, disse. Però mi sembra, per esempio, questo fatto che gli elementi di cui è fatta la lingua o l'idioma, lasciamo aperto, di questi, sono tutti elementi che vengono dalla televisione, dalla pubblicità, dai discorsi degli anchorman, tutto questo dal gergo, perché il gergo, inserire espressioni gergali in una pagina non è mica facile. Cioè, un conto è quando si fa. Certe espressioni e un conto poi è trasferire questo sulla pagina. Non è semplice, più delle volte sono porcherie che vengono fuori. Cioè quando si riempiono le pagine di cazzo, cazzo, eccetera. Poi perde qualunque, il 99% dei casi perde qualunque peso, qualunque consistenza. Ecco, questi mi sembrano, guardate, che a me interessa molto di più aprire dei problemi che rispondere, quindi domandare lingua o idioma, domandarci ma la narrativa ha una sua storia, si è data agli strumenti che oggi vengono ignorati o comunque ridotti molto molto al lumicino. E queste sono tutte cose che a mio parere possono diventare dei suggerimenti per quello che scrivete voi senza bisogno di darvi le istruzioncine per l'uso, fate così, 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 perché io ho visto gente rovinata dalle scuole di scrittura. Nel senso che difficilmente quando uno cioè la cosa che ha detto la signora prima, c'è un punto, io non sono molto d'accordo con quello che dice perché mi sembra semplicistico, però se però c'è una cosa invece molto importante secondo me in quello che ha detto la signora. Quando uno fa qualcosa, cioè vuol dire, è nata prima la letteratura della critica letteraria. Ora, è ben difficile, io ho letto anche Vincenzo Cerami, che è un bravissimo scrittore, però è ben difficile trasmettere una conoscenza senza rendere l'altro prigioniero di questa conoscenza. Come dire, è molto difficile, mia esperienza personale, che Per questo io dico, io voglio riuscire a fare una scuola di scrittura, però è difficile capire qual è il punto da stampo. Perché è molto facile che uno scrittore bravo, che scrive da 30 anni, che pubblica libri, eccetera, dica, ma io faccio così, state attenti a questo, attenzione. Ma, per esempio, noi domandiamoci tutto il progresso, tutta la narrativa, di che cosa è fatta? Di trasgressione. Qualcuno diceva si fa così, qualcuno ha cominciato a non fare così. No. Ora il nostro il problema che noi viviamo, siamo in, non essendo noi come quei russi, i cui figlioletti adesso studiano nella scuola fondata da Liszt, non essendoci quindi, perché rendiamoci conto, quando i russi andavano a sentire Vysotsky, quel cantautore morto una decina di anni fa, cioè, per i russi era come sentire Pushkin, cioè per loro Vysotsky era il poeta nazionale erede della grande tradizione della poesia russa, no? Per cui loro, con tutte le traversie politiche che hanno vissuto, però questa continuità loro l'hanno mantenuta. Per cui, come dire, c'è una scuola che è quella che a me piacerebbe molto che ci fosse, ma non c'è. Ora, noi rendiamoci conto che questo non c'è da noi. Cioè, chi scrive poesie adesso, in che senso è l'erede di Dante Alighieri? Cioè, è difficile rintracciare un filo. Per questo dico, molte volte lo scrittore, anche bravo, si ispira alla propria esperienza personale. Dice, ma io faccio così. I problemi li risolvo in questo modo. Fate anche voi così. Non so, quando venne Nico Rengo disse, per esempio, non bisogna usare molti aggettivi perché l'aggettivo tende a chiudere, mentre tende, come dire, a definire, a ingabbiare l'immaginazione, mentre non bisogna chiudere. No, e vende giustamente Alberto Brasioli, che teneva a quel tempo il seminario, dice, perché se uno vuole chiudere invece, Manzoni per esempio è uno che chiude anche troppo, no? Ma è uno che chiude. Allora, come dire, hai capito in che senso? Dico, è molto difficile che uno, dandoti le istruzioni per l'uso, non ti dia quella, come dire, quella come dire, non ti trasmetta quella profondità di rapporto con quello che fa, per cui tu usi quelle regole che ti vengono date dal maestro per entrare in questa profondità. No? Cioè, sono come delle porte, no? Le regole che ti vengono. Io non sono contro le regole, no? Non sono contro la metrica in teoria. Secondo me, uno che non conosce la metrica è un cane, a meno che non sia un genio di derivazione divina, no? Quindi, però, le regole devono essere delle porte, no? Che differenza c'è tra Miles Davis è un jazzista normale, perché Miles Davis usa il jazz per fare la propria musica, non fa del jazz. So come dire, esempio posso fare, C.S. Lewis non ha fatto della fantasy, ha usato il fantasy, non so, Simenon ha scritto dei gialli, ma lui ha usato quel genere lì per fare, non so come dire, la mia domanda era appunto che differenza c'è tra usare una regola e farsi usare dalla regola. Allora io dico, attenzione, perché è molto facile farsi usare anziché usare. Questo è un'altra osservazione. Scusa, io volevo che ripetesse la domanda. Cioè, tu avevi detto che c'è una contraddizione, se me la puoi ripetere, perché non c'ho una bimba. Cioè, tu dici in pratica, uno può scrivere sfogandosi o non sfogandosi. No, cioè non è che, tu dici, non è questo il problema. È questo il problema. Cioè, tu contesti, diciamo, il precetto per cui la scrittura non deve essere uno sfogo. Lui dice, ma può anche esserlo. No? Perché no? È questo che vuol dire. Scusate, voi sentite il suono? Ma dovete dirlo se non sentite. E lui dice che quando uno scrive mette in gioco tutto. Questo, vede signora, questo mi sembra che, scusami, è perché cerchiamo di fare i passettini, un passettino alla volta. Secondo me questo riprende quello che diceva lei in un modo abbastanza interessante, secondo me risponde anche un po' alla questione della signora. Cioè il problema è che noi siamo così divisi, siamo così schizoidi, schizofrenici, ma non noi individualmente, ma è la cultura in cui viviamo, che dobbiamo fare l'opzione o il cuore o la testa, o l'intelligenza, o la ragione o il sentimento. E il conscio o l'inconscio, mentre a mio parere è quando uno scrive si accorge che è un imbrattatello, tanto se fa la sua, sì, è un tecnico nell'altro modo, ecco, e nell'altro modo invece è un pasticcione, si può essere, cioè no, ma io dico invece ti accorgi benissimo che può essere una sbrodolata. No? Cioè che uno che obbedisce troppo alla testa diventa un tecnico, una specie di ragioniere della pagina, con tutto il rispetto per il ragioniere, ma diciamo i quali mi vengono formati per scrivere romanzi. E dall'altra parte però non è neanche una, come dire, uno si accorge benissimo, se scrive con serietà, che si scrive bene, che non è in gioco neanche solo la parte, l'altra parte, altrimenti fa, come dire, è anche facile cadere per evitare il ragioniere, diciamo, per evitare. fare la cosa tecnica, è facilissimo cadere invece nell'altro lato. No? Ti assicuro io. Comunque. Cioè, voglio dire, mi sembrano delle teorizzazioni queste qui dell'inconscio non inconscio, che non è che servono, cioè nel senso che anche quando, siccome è un secolo che si è fatto tutto dell'inconscio, non è che si sia arrivati a granché, no? Io ho letto ottime letture psicanalitiche di Proust e di Gadda, per esempio, in cui si vede questo, ma sulla bellezza di Gadda, cioè io ho visto anche ottime letture psicanalitiche dei disegni dei bambini. No, quindi vuol dire l'inconscio c'è nei disegni dei bambini, nei disegni anche degli adulti, nella grafia. Per cui voglio dire, una volta che io ho ho fatto un parallelo tra Proust quando andava a masturbarsi nel bagnetto nella casa di Combré e il Gadda in una tale pagina, vi faccio vedere. Risalvi il problema del rapporto con la madre, cioè quando io ho anche fatto tutto questo e ho non sono ancora arrivato al punto per cui una pagina è bella, una pagina importante, allora io credo che la signora abbia delle cose valide da dire, però deve ascoltarsi il mio rimedio, no? Perché se il problema è questo, non è, mentre secondo me quello che diceva Vincenzo, insomma, toccava la questione il grumo non è una cosa che mi sta dentro e che devo sputare, il rospo da sputare fuori, e tutti noi abbiamo un rospo o più di uno, no? Quindi bisogna stare attenti a dire sfogo, perché per Testori stesso la scrittura non era sfogo. Tant'è vero che non c'è nessun autore in realtà molto fine, anche troppo secondo me tante volte, nella conoscenza diciamo di tutti gli artifici, tant'è vero che lui era tacciato di scrittura barocca, no? Quindi è Francisca se sbaglio. Si vede? Sono io che non la vedo. No? Quindi, uno scrittore, cioè io leggo un manoscritto al giorno, o al massimo uno ogni due giorni che mi arriva dalla mia casa editrice, no? E vedo che tantissime volte c'è questo equivoco, cioè che uno crede, sfogandosi, di aver detto qualcosa di interessante, mentre il problema non è quello di... Sì, però quello quando lui parlava del magone, secondo me intendeva un magone, no? Il problema quindi secondo me lui individuava una questione importante, secondo me con un linguaggio forse un po' inadeguato, almeno che io sento un po' inadeguato quando sono gli anni. Cioè nel senso che se voi leggete un altro testo che vi leggete, Il ventre del teatro di Giovanni Testori. Testori nel ventre del teatro a questo punto dice questo, che il teatro non è affatto rappresentazione. Ma il teatro è il rendersi visibile, il rendersi tangibile corporalmente, infatti lui diceva il teatro è corpo, no? Cioè è parola, ma parola carne, parola corpo, no? Diceva il teatro, ma anche la scrittura teatrale, non solo il teatro rappresentato, anche il teatro scritto, infatti Testori diceva giustamente, è un errore dire che un autore è teatrale solo se viene rappresentato, per cui si dice per esempio, non so, Seneca non è teatrale ma è letterario. Testori diceva assolutamente no, Seneca è teatralissimo, e lui definiva il teatro come questa, come la, la, il farsi, rendersi visibile e tangibile corporalmente di un nodo, di un grumo, di un magone, di una strozzatura che sta in profondità e che non può essere detta in nessun modo. Cioè non può essere definita, non può essere teorizzata, no? Per cui dice, in fondo il grande teatro, se pensiamo a Shakespeare, cioè, i grandi nodi che noi troviamo nelle rappresentazioni teatrali non sono nodi risolvibili, no? È a un certo punto, è semplicemente questo nodo che si gonfia fino a un certo punto a saturare tutto lo spazio, no? Ma in questo senso voglio dire, non è semplicemente il tirar fuori qualcosa che c'è dentro, ma è come l'obbedire. Guardate, io ho imparato metà di quello, no metà no, ma un quarto di quello che so della letteratura l'ho imparato leggendo Camus. Se voi leggete Lo straniero di Camus capite quello che io vi sto dicendo molto meglio di tutte le parole. Perché Lo straniero di Camus è un atto di obbedienza. Cioè questo, Vincenzo, non so, perché io rapporto, quando tu dici rapporto, tu intendi un atto di obbedienza. E l'obbedienza porta dentro di sé la totalità di sé, porta dentro, cioè non è il servizio, no? Ma è come il seguire una traccia. Se voi leggete Oggi è morta mia madre, forse ieri, non so, comincia così Lo straniero di Camus, tutto Lo straniero, voi Lo straniero non riuscite a leggerlo come un romanzo con una sua psicologia, con una sua coerenza, cioè è un romanzo strano, perché voi non capite, come dire, è difficile capire la struttura dello straniero se non si tiene presente che lui obbedisce a quell'istruzione e che tutto quello che dice dopo è una conseguenza tragica che lui attraversa sulla propria, con la propria carne, ma di quella di quel punto. Oggi è morto mio padre, forse ieri. Giusto? O ieri. Questo è l'inizio della straniera di Camus. No, io dico che proprio la scrittura è questa cosa. È prima ancora del personaggio, perché il personaggio poi è il punto in cui la scrittura è, come dire, rivela la sua dire oggettività è una parola brutta, e quindi mettiamola tra virgolette, ma che rivela che è, non è una materia inerte che tu manipoli come tu fai. Tant'è vero che lo scrittore comincia a divertirsi quando si accorge che il suo personaggio è vivo. Stevenson diceva, insomma, è inutile, io ho fatto L'isola del tesoro, c'è il cattivo che è Long John, ma a me questo cattivo piace. Buonasera. Scusate, la volta lettura è martedì e ci dovrebbe essere Alena il cane, c'è Alena il cane. Cosa stavo dicendo? Cioè, comincia lui, a un certo punto diceva, io ho un bel mettere tra i cattivi Long John. Infatti lui alla fine non lo fa morire, ma lui voleva farlo morire. Non lo fa morire perché è talmente bello questo personaggio, mi piace talmente, dice, insomma, io quando scrivo aspetto solo che compaia Long John perché mi diverto quando c'è lui. Voi avete presente questa, come compare Long John nell'isola del tesoro, una cosa incredibile. Questo bambino viene, Jim Hawkins, no? Viene messo in guardia contro un uomo con una gamba sola. No, attenzione, perché l'uomo più terribile che ci sia al mondo, e questo si carica la mente di immagini, di sogni, di incubi con quest'uomo con una gamba sola. Poi a un certo punto compare l'uomo più simpatico del mondo, più allegro, più spiritoso. È una cosa, quella è veramente una cosa strepitosa. E ti accorgi che è proprio lui, cioè il bambino dice non poteva essere lui, è l'uomo più simpatico che abbia mai conosciuto, non puoi dire era lui. No, questa è una cosa veramente spettacolare. No, è per dire, insomma, cioè il personaggio è importante, infatti la narrativa senza personaggi non so come si possa fare, ci provarono quelli del Nouveau Roman a fare una narrativa solo di oggetti, ma è sicuro che non aspettarono altro che di finire la stagione del Nouveau Roman, perché non si può. quindi è, cioè, il personaggio è quello in cui si realizza questo, però secondo me è un'obbedienza che parte proprio da te, cioè questo grumo non è qualcosa che tiri fuori, ma è come dire, è come un punto a cui obbedisci, secondo me, a cui dedichi tutto, che diventa un punto inevitabile. L'obbedienza è sempre a quel punto, si diceva un tempo quando i primi letterari facevano il loro umile mestiere, si diceva l'obbedienza al dettato. C'era questa bellissima parola, il dettato, che io credo che i critici non sanno più neanche loro cosa significa. Cioè che la scrittura, una poesia, il problema anche di una poesia umile, modesta, di un racconto senza la pretesa di fare Kafka, o di un qualunque racconto, il primo punto è che il racconto obbedisca diciamo, la dinamica, sia la dinamica del racconto, il ritmo, la scelta delle parole, no? Poi questo sì che è artigianato, no? Che parola uso? Sono due sinonimi, questo e quello. Qui ci vorrebbe una parola, allora stai su finché non la trovi. Però tutto obbedisce alla ragione per cui quella che si chiamava un tempo con una parola oggi equivoca di ispirazione, no? Cioè quando uno si dice, io vorrei dire quella cosa lì. Per esempio, non so, un racconto che ho scritto, recentemente parla, ho visto sul tram una signora con una bambina di 7-8 anni magrissima. Evidentemente non stava bene, che aveva delle cartelle cliniche in mano, e capivo che questa bambina non stava bene, che era sempre dentro e fuori, poi la sentivo chiacchierare con una signora sempre in giro per ambulatori e queste cose lì, no? A un certo punto a me questa cosa, io sono stato colpito da questo, sentendo questa signora e vedendo questa bambina, che però aveva anche, come dire, era esile, non stava bene, ma aveva anche una sua forza, cioè non era esausta. E mi è venuta l'idea di raccontare la storia di questa bambina da grande. È cresciuta, è diventata una bella ragazza, però portando in sé la traccia di questi suoi disturbi, anche abbastanza gravi quando era bambina, no? E lì la scelta, sia diciamo, la configurazione dell'episodio, quindi la storia che racconta, sia le parole usate, sia un certo modo di mettere in rapporto i personaggi tra loro, sia non so, come posso dire, la scelta di un registro, per esempio se essere superficiale, se essere introspettivo, se usare molta psicologia, usarne poca, e queste cose qui dipendevano, mi sono accorto scrivendo che dipendevano da quel punto lì, cioè da quella, come dire, dal fatto che di quella cosa lì io non so dirvi perché, però a un certo punto non potevo più fare a meno, non potevo più prescindere. No? E ci sono moltissime storie molto più belle che io ho in mente e che non scrivo, che probabilmente non scriverò mai. Ma lì, poi voglio dire, è scrivendo, cioè tu tante volte non ti accorgi mica del perché hai l'urgenza di fare questo, però poi facendolo lo capisci, capisci che stai facendo un ritratto del tempo in cui vivi, delle cose che hai intorno, del rapporto che tu intrattieni con le cose, no? Però ecco, quella che i critici un tempo chiamavano l'obbedienza al dettato, è il fatto che tutti gli elementi del racconto obbediscono a un punto. Per cui lo scegliere se fare dialoghi lunghi o brevi, se fare descrizioni ampie, sono sempre rispetto a quel punto lì. Cioè non, come dire, non hanno naturalmente poi a quel punto lì, cioè, se a un certo punto tu dici salimmo verso il castello, entriamo nel salone, lì a quel punto devi descrivere il salone, si vede se sei capace o no. Magari non hai mai fatto descrizioni in vita tua, perché hai sempre fatto raccontini agili, veloci, eccetera, però a un certo punto, finora i tuoi racconti sono sempre stati ambientati in case, appartamenti, che so poco, i nostri appartamenti in cui viviamo si somigliano tutti, insomma quelli un po' più belli, quelli un po' meno belli, ma
colpo tu sei nel salone di una reggia o in un castello dove vive, e a quel punto lì lo devi saper parlare, che non è mica facile, no? Allora capisci anche che lo strumento narrativo, per imparare una descrizione, cioè, è qualcosa che tu dai. No. Sì, addirittura troppo. Voi Bartleby lo scrivano, l'avete letto? Eh? Ah sì sì. Ma lì infatti Bartleby è Melville stesso, no? Bartleby non obbedisce a nessuno, obbedisce unicamente al fatto che è uno scrivano. Sì, alla fine è impressionante. No, ma lui obbedisce quello che dal primo istante. Comunque Bartleby lo scrivano è un altro testo. È un altro testo che o uno capisce, o uno comincia a capire queste cose, come stiamo un po' tentando di dire noi. Ma è come Lo straniero di Camus, no? O uno comincia a capire queste cose, oppure Bartleby lo scrivano è uno dei personaggi più insopportabili, più antipatici della storia della letteratura, no? Ed è una delle storie più ma è, quando si legge un libro bisogna capire qual è il punto che lo fa un libro, un racconto, insomma, che lo fa muovere. Bartleby lo scrivano di Herman Melville. Adesso io, in che edizione c'è? Io ho una vecchia edizione. Eh? Sì, insomma, si trova da poco. Io ho una vecchia edizione, ma non più. Poi, però, di attività.